Time to play the game. Time to play the game. It's all about the game and how you play it.
All about control.
And if you can take it,
all about your debt.
And if you can pay it,
it's all about pain.
And who's gonna make it?
E benvenuti ovunque voi siate, a qualunque ora ci sta ascoltando. Questa è la 48esima puntata di The Bootleg, il podcast italiano dall'accento siculo brianzollo, ma soprattutto tattico sul football americano. Io sono un invecchiato Emanuele Sortino da Allen's Park, Colorado.
Io sono un impreparato Alberto Cantù, Osmate Velati, provincia di Monza e Brianza, perché non hai fatto il solito countdown e quindi a un certo punto, dopo 5 secondi di silenzio, sei partito con "E benvenuti!"
Scusa.
E non ero pronto, però ho fatto il tempo a prepararmi nel frattempo. Beh, auguri compare. A parte che è sabato, ormai gli auguri te li abbiamo fatti, auguri sì. A Christine, la tua amorosa, che...
No, li fa oggi, quindi l'altro ieri per quando uscirà la puntata. E quindi noi esatto. Stiamo registrando martedì mentre c'è, scusa del disturbo, infatti noi siamo usciti perché adesso devo andare a mettermi in viaggio, che vado al Grand Canyon a celebrare. E quindi rischiamo di non fare questa puntata. A un certo punto ho pensato, ma quasi quasi dico comunque che sono in Arizona. Poi ho detto no, facciamo le cose per bene. Va bene, voglio dire che la cosa fatta per bene, devo dire che l'abbiamo fatta per il weekend, perché devo ringraziare tutti gli ascoltatori che hanno seguito le live su Twitch, perché eravate un botto. Abbiamo dato pizze gratis e finalmente abbiamo dato la maglietta di It's a Trap.
Pizze gratis che non sono ancora state riscosse, tra l'altro. Mi dispiace per voi, nel senso che
esatto,
non
se
sapete
c'è chi
state
è
perdendo.
Scrivete ad Alberto tra Telegram, Twitter, Instagram e Facebook, lo trovate in qualche modo. Va bene, settimana che finalmente, cioè, beh, finalmente sono iniziati i playoff.
La
parte
goduria.
Più bella. Quindi facciamo così, io stoppo la canzone e faccio partire la nostra solita playlist sotterranea. Ma siccome noi arriviamo il giovedì e penso che una review l'abbiamo fatta più o meno decente con, scusa il disturbo, quello che vorremmo fare oggi è una preview di quelle che saranno le partite, anche però citando quelle che sono state le partite del super wild card weekend di sabato e domenica. Da dove vuoi iniziare, Alberto?
Allora dai, facciamo per conference e partiamo dalla NFC.
Ok.
Io partirei, per gusti personali, dalla partita tra Packers e Rams.
Ok.
Allora, chiaramente i Packers sono seed numero uno, quindi non hanno giocato la prima partita del turno di super duper wild card. Arrivano tutto sommato bene, nel senso che arrivano con entusiasmo dopo il record di 13-3, arrivano avendo sgraffignato un tackle dai Colts, come hai notato tu poco fa, perché chiaramente c'è David Bakhtiari che è infortunato, quindi la profondità di quel reparto diciamo che non è esattamente al massimo, quindi ci sta, hanno preso un tackle di riserva. Diciamo che la performance della linea offensiva sarà molto importante, Ema, perché al netto dei problemi che può avere Aaron Donald, i Rams sono una difesa strepitosa, non solo davanti ma anche nella secondaria, sono allenati in modo strepitoso da Brandon Staley, quindi non sarà per niente facile. Io credo che sarà il matchup più duro che l'attacco dei Packers ha affrontato quest'anno. Tra l'altro i Packers li ho studiati tanto per vari motivi ultimamente, e posso dirti che è la partita che aspetto di più dal punto di vista tattico. Perché, tra l'altro, Ema, questa è la prima partita che LaFleur giocherà contro una squadra di McVay. Matt LaFleur, lo sappiamo tutti,
giusto,
è un discepolo di McVay. Ho fatto due conti pomeriggio. LaFleur ha giocato 3 partite contro Shanahan, le ha perse tutte e 2 l'anno scorso e l'ha vinta invece quest'anno, anche se c'è da dire che i 49ers erano praticamente tutti in infermeria, quindi hanno vinto contro le riserve. E secondo me è un dato importante questo, perché LaFleur è stato spazzato dal campo in entrambe le partite dei 49ers del 2019, che era una squadra formidabile, una difesa fuori di testa. Se pensiamo, Ema, che c'era una squadra con Nick Bosa e DeForest Buckner sulla stessa linea difensiva, col senno di poi fa ancora più spavento. E quindi, come dire, sarà molto difficile, però credo che la Fleur, rispetto a Shanahan e McVay, abbia un'arma che nessuno dei due ha mai avuto, ovvero Aaron Rodgers, un quarterback d'elite che gioca a livelli d'elite, e questo può cambiare tutto. Abbiamo visto come i Rams in realtà abbiano reso la vita miserabile, un inferno, la vita di Russell Wilson per 60 minuti. Faranno molta fatica a farlo con Rodgers, quindi non so, tu come la vedi la partita?
Io la vedo molto più equilibrata di quello che c'è scritto nel... che altri scrivono, soprattutto perché la difesa dei Rams è la difesa numero uno del campionato. Il loro schema è abbastanza chiaro. Donald, per quanto sia mezzo infortunato, arriva e vuole distruggervi la vita, e più tutti gli altri, Floyd e compagnia varia. Ramsey andrà su Adams, quindi l'arma principale verrà tolta, e poi il resto della secondaria è con Marcus Valdez-Scandling e compagnia. Lazar saranno tenuti a bada dalle due safety dei Rams. Quello che bisogna vedere come sarà l'approccio contro le corse. Quella è una cosa che mi piacerebbe vedere. Anzi, avendo più tempo, forse dovremmo chiedere anche a Salvatore il suo parere su questo. Mentre per quanto riguarda l'attacco dei Rams, quello è forse la preoccupazione, perché con Goff, che giocava, a un certo punto ha smesso di lanciare settimana scorsa, quel pollice che era il doppio del pollice destro, che era il doppio del sinistro, e quello potrebbe essere il problema, soprattutto con Wolford, che è andato a finire in ospedale con problemi al collo. Quindi questo potrebbe essere uno dei problemi che potrebbero rendere questo matchup forse un po' meno interessante dal punto di vista attacco contro difesa, per quanto la difesa dei Packers non è mai stata la più forte contro le corse. E quindi sarà una delle partite più interessanti tra le quattro. Oddio, sono tutte e quattro belle in realtà. Forse questa dal punto... Devo vedere questo matchup tra attacco e difesa. Forse da quel punto di vista l'ho avuto le più interessanti.
Beh, c'è da dire che per quanto riguarda l'attacco di Rams contro la difesa dei Packers, io non credo che a McVay possa riuscire il tocco che è riuscito a Shanahan l'anno scorso, ovvero quello di demolire i Packers col gioco di corse in una partita che l'anno scorso ha visto Garoppolo provare 8 lanci. Credo che i Packers un minimo la lezione l'abbiano imparata. La loro difesa, soprattutto per quanto riguarda la run defense, è in netto miglioramento
rispetto all'anno scorso, per carità. Però bisogna vedere, Akers, quant'è che correva? Faceva 4 yard a portata.
Akers mi fa impazzire.
5 yard a portata, non manco mi ricordo più. Noi commentavamo la partita e vedevamo Akers, avanti.
Allora, fortissimo, però la linea dei Rams è in difficoltà. Whitworth è tornato, c'ha 39 anni, si è rotto il ginocchio un mese e mezzo fa, non so neanche come abbia fatto, però io mi sono guardato le portate di Akers e tante delle giocate esplosive sono nate perché Akers ha fatto delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Detto questo, non avere un quarterback, o comunque avere un quarterback a mezzo servizio come Goff, peserà sicuramente. Chiaro che il punto di forza della difesa di Packers resta la pass defense, su questo non ci piove. Però ti ricordo che loro, i Packers, hanno preso Snacks Harrison, che è uno dei nostri tackle che è tra i più forti della Lega per la maggior parte degli anni 10, poi adesso è un po' vecchiotto, quest'anno quasi non ha giocato, però se magari con un paio di settimane per acclimatarsi, entrare nel ritmo così, cioè lui è uno di quelli veramente che si mangia i double team e impedisce alle corse di svilupparsi. Quindi questo è un aspetto da tenere d'occhio sicuramente. Poi sul matchup, quello che dici tu su davanti Adams, è da vedere comunque. Cioè, sarà quel duello con Ramsey una delle cose più interessanti, uno degli aspetti più da seguire. Però secondo me Adams non parte sconfitto, anche perché è più agile che esplosivo, e quindi pone qualche problemino in più a Ramsey, insomma, rispetto a DK Metcalf, che invece, o a DeAndre Hopkins, che sono il tipo di ricevitore che Jalen Ramsey è stato messo su questa terra per fermare. Adams invece, con la sua agilità, può dargli più problemi, secondo me. Però anche a livello tattico, secondo me sarà una partita strepitosa. Vedremo. I pronostici sono scarsi. Tanto faccio schifo a fare i pronostici. Dico che secondo me la chiave di questa partita sarà come la linea di Packers riuscirà a contenere in particolare Aaron Donald, perché l'unica partita in cui Rodgers ha fatto veramente fatica quest'anno è stata l'unica in cui la pressione era troppa ed era quella contro i Bucks, in cui Rodgers esatto. Ovviamente non ci ha capito nulla dall'inizio alla fine.
Io, secondo me, vista la condizione di Goff, direi che passa Green Bay. Però alla fine settimana scorsa non l'abbiamo detto, abbiamo fatto pronostici, però io penso aver sbagliato. Aver fatto 4-2 alla fine, con ho sbagliato solo i Pittsburgh e Rams, e ho sottovalutato i Rams perché erano con il quarterback QB, con il quarterback backup. Quella è stata l'unica.
L'altro, se avete seguito la nostra diretta, saprete che io pronostici non c'entriamo nulla.
No, quanto è sbagliato, Alberto? Quanti
ho
soldi hai perso?
Ho sperperato tutti i miei soldi. Vabbè, bravo. No, aspetta un attimo, però. Cioè, gioco Taylor che fa più di 78 yard e mezzo, ne fa 77. Gioco Higby 20 yard, over 20 yard, vuol dire che piglia due passaggi nel flat e la scommessa è vinta, ne ha fatte tipo 5. E poi, beh, Alvin Kamara che non fa 40 yard di recessione una partita di playoff. Vaffanculo. Perché devo regalare i miei soldi.
Proposito di Kamara, passiamo
dai.
A...
Bello, bel gancio, mi ecco. È piaciuto.
Beh, ormai dopo 46, 48 puntate inizio a capirci qualche cosa. Partita è quella tra Saints e Bucks, che è la numero 3 dell'anno. Partita, la prima partita è stata a inizio stagione. Se non è stata la prima, è stata la seconda. È stata la primissima di Brady, sa, con Tampa. E mentre la seconda è stato un Sunday night veramente brutto, dove i Saints hanno demolito l'attacco dei Bucks. La differenza che c'è tra ora e le due partite precedenti è che nel frattempo Brady è cresciuto tanto nel sistema, è crescere a 43 anni, bella, bella roba. Brady è cresciuto soprattutto nell'intesa con i suoi giocatori, a parte i drop di settimana scorsa contro Washington. Washington è una bella difesa, forse non esperta quanto quella dei Saints è nettamente con molta più esperienza, come qualità potrebbero essere più o meno alla pari, ma l'esperienza ai playoff soprattutto conta. E la situazione è quella in cui Brady si ritrova ad avere tre armi, quattro se aggiungiamo Gronk, che è con cui inizia ad avere un gran feeling. E nonostante tutto l'OL è riuscita a tenere a bada quei quattro davanti di Washington. Perché c'è stato Darren Payne che a un certo momento Brady se l'è mangiato tipo vabbè ci faccio un sandwich con te, con tua moglie e con i bambini se continuiamo così. Però comunque l'OL ha resistito bene. L'attacco, Antonio Brown alla fine è riuscito, non so se hai rivisto il touchdown che ha fatto. Io sono in fase.
Presti attenzione, Sortino.
Io sono in fase. Ho finito l'esame di dottorato. Ho fatto l'esame di dottorato. Ho fatto il mio compleanno. Sto comprando la mia ragazza e sto per partire. Non riesco a guardare Facebook o Twitter. Non riesco a malapena a fare i podcast in questi giorni. Comunque, è stato un gran bel touchdown. Secondo me. In quell'intesa potrebbero con tutti e tre, soprattutto se Evans e Godwin iniziano a fare meno drop, potrebbero davvero fare male alla difesa di Saints. Quello che invece bisogna vedere è quanto Breeze sia in forma per affrontare questa difesa, per quanto malconcia, dei Bucks. Perché Breeze settimana scorsa, cioè domenica, per carità, si è comportato bene. Però che fatica, cioè ogni volta qualunque cosa deve essere non più di 5-10 yard, perché vuoi che il suo braccio ogni volta è per i fatti suoi, vuoi le costole mezze fracassate e vuoi anche il tipo di gioco, hanno comunque sofferto. Cioè la partita contro i Bears, che dai, Bears è una bella difesa. Però, dai, ti faccio questa domanda. Secondo te i Saints sono una squadra offense-driven o defensive-driven?
Non c'è neanche da pensarci, ma è tutta difesa. Ecco. Nel senso che l'attacco, come dicevi tu, sta diventando di anno in anno più difficile sostenere un attacco con Drew Brees, ma non perché Drew Brees abbia smarrito, diciamo, il suo acume tattico, il suo acume, la sua capacità di leggere il campo, che il corpo non lo segue più. I tipi di lanci che può permettersi di tentare si stanno restringendo sempre di più, e questo è un problema. Ancora più problematico, secondo me, è far lanciare Taysom Hill, perché io ho il sogno, ti giuro, che questa partita la perdono, perché Taysom Hill si fa strippare via il pallone con un fumble. Tra l'altro, contro i Bears ha mancato un touchdown aperto, che più aperto non si poteva, per un quarterback vero. Lui è uno che, non essendo un quarterback, e vorrei andare a prendere gli scontri, c'ho ancora gli scontrini che dicevo al contrario, ha bisogno di vedere che i lanci siano aperti. Ma, cioè, se fosse così, ci sarebbero centinaia di quarterback del college che potrebbero giocare in NFL. I quarterback di NFL i lanci devono fare prima che il ricevitore sia aperto, perché sennò è facile.
Sennò sono bravi tutti.
Hill tiene troppo il pallone perché ha bisogno di vedere le cose, quindi o lancia tardi o subisce fumble. Ne ha subiti una quantità senza senso, e un fumble gli ha fatto perdere la partita contro i Packers in week 3, tra l'altro. Però anche la loro offense tradizionale con Breeze in campo è sempre più asfittica, non fa più paura, perché prima i Saints non è che facessero tutte queste giocate esplosive, però erano una macchina, cioè era un attacco esplosivo, anche se le giocate non erano mai esplosive, perché in 5 minuti di drive avevano solo giocate positive, andavano solo in avanti e alla fine ti segnavano. Quest'anno non va più così, e contro la difesa dei Bucks non so se riusciranno a fare quello che hanno fatto nel secondo matchup, quello di week 9, in cui, se ti ricordi, avevamo parlato di come fosse, diciamo, da grattarsi un po' la testa il piano di Todd Bowles, che ha giocato un sacco di soft zone
contro l'unica squadra che dovevi fare esattamente l'opposto.
Esatto, ha giocato molto 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 conservativo, e alla fine Breeze comunque i suoi lanci in quelle occasioni lì le ha trovate, perché comunque, quando diciamo che Breeze non sa più lanciare, facciamo riferimento ai lanci che separano i quarterback buoni da quelli scarsi. Cioè Breeze i lanci più routine riesce ancora a farli. Se tu gli lasci la possibilità di farli, dai il tempo per farli, sei veramente rovinato. Però è la difesa, per tornare alla domanda iniziale, è la difesa che fa la differenza. La difesa di Saints è una cosa strepitosa, nonostante, con, diciamo, a 5 undicesimi del loro starting 11 in difesa, non stringerei neanche la mano da quanto li disprezzo. Però sono forti, cioè non c'è niente da dire, sono veramente forti.
Poi
secondo me ci aspetta un matchup.
Cioè, si sa che le difese vincono i championship. Questo è quello che la narrativa degli ultimi anni. Ci togli l'anno di Mahomes l'anno scorso. È l'anno in cui uno con la maglietta bianca, una squadra con la maglietta bianca ha vinto, è stata una pandemia mondiale. Scusami, con la maglietta rossa ha vinto, è stata una pandemia mondiale, ricordiamolo. Però, secondo me, questa era interessante, soprattutto perché è una partita divisionale ed è raro vederla ai playoff in questo modo.
Sì. Poi dai Breeze contro Brady, voglio dire.
E poi hai per la nona volta Breeze contro Brady dal 1999.
Infatti parliamo di questo Breeze, cioè più che altro di questo Brady, perché è vero che la difesa dei Saints è spettacolare, ne abbiamo parlato diverse volte, e diciamo che riesce a portare pressione sia con 4 sia quando blitzano. Cioè DeMario Davis è uno dei migliori linebacker in blitz che c'è nell'NFL, ma poi hanno una secondaria che fa paura, perché c'è Malcolm Jenkins, che è veramente, quando si dice il quarterback difensivo, spesso se ne abusa. Malcolm Jenkins le ha viste tutte, cioè è difficilissimo che sia fuori posizione o che non legga bene la giocata. Hai Marcus Williams, che è quello che ha provato a tuffarsi di testa contro Stephon Diggs nel Minnesota Miracle, però a parte quello scivolone per cui lo ringrazierò sempre, è una buona safety. Poi hai Chauncey Gardner-Johnson, che anche lui faccia da schiaffi, però è forte forte come sorta di nickel safety, nickel corner. E poi sull'esterno hai Janoris Jenkins, che in altre 15, in metà delle squadre NFL sarebbe il primo cornerback, e Saints fa il secondo, e hai Marshon Lattimore. Però i Bucks hanno 5 armi offensive di livello assoluto, e le abbiamo viste contro Washington. Perché anche Antonio Brown adesso sta facendo sul serio.
Quell'infogliato
di Antonio Brown.
Gronkowski e Brate.
Cioè
il Brate, io ho capito che avrebbero vinto la partita quando, primo lancio che Brate sbaglia quello che doveva fare, c'è Brady che lo guarda, gli urla di sopra di tutto quello che è possibile, tipo, ma io ti mangio la mamma, e praticamente i suoi occhi dicevano questo. Va bene, a proposito di...
No, aspetta, un secondo, ancora su, perché secondo me Io ero tentato di dire che la partita verrà decisa dall'attacco, dai ricevitori pass catchers, facciamo, dei Bucks contro il back seven dei Saints. In realtà quello sarà il matchup più spettacolare, ma non è quello decisivo, perché la cosa fondamentale per i Bucks è tenere Brady in piedi e riuscire a non fargli sentire la pressione su ogni singolo snap, che è esattamente quello che è successo in week 9 quando i Bucks hanno perso 38-3. Se la linea di Bucks, che tra l'altro manca la guardia destra per infortunio, riesce a fare un buon lavoro di pass protection, secondo me i Bucks la portano a casa. Perché comunque è vero che questa difesa dei Saints è forte, però anche i Falcons, un attacco sui passaggi con quelli dei Falcons, una ventina di punti nel secondo matchup glieli ha fatti. Non credo che la difesa dei Saints riesca a tenere a 3 punti ancora i Bucks. Se il punteggio si alza, allora c'è bisogno che anche l'attacco dei Saints faccia la sua parte, e su questo sono molto più dubbioso.
No, su quello concordo, perché secondo me hanno capito la lezione da week, da week, era 9, week 9, quando è successo? Il 9, 31-3? Sì. Da me hanno imparato la lezione. Mentre, possiamo passare allora al... passiamo allora all'AFC.
No, fai il pronostico però, io mi astengo.
Ok, giusto.
Perché allora... non voglio far perdere soldi alla gente, però pronostica.
Va bene, questa è dura, cioè questa di qui è davvero un coin flip, secondo me. Però sto vedendo, aspetta, 3 partite di fila, non lo so. Questa è dura, questa non... ti dico Brady perché è Brady. Perché ai playoff...
è una buona risposta comunque.
Perché ai playoff, se devo mettere 2 soldi su una sconfitta possibile dei Saints all'ultimo e una vittoria possibile di Brady alla fine, scommetto su queste due cose. Quindi secondo me Brady alla fine, magari ai supplementari, una cosa del genere. Va bene, vedi che stiamo andando col ritmo, stiamo facendo 22 minuti, se riusciamo a fare tutto entro i 50,
sereno.
Allora, poi passando all'AFC, passiamo forse al matchup che non mi aspettavo. Io tra i matchup che nella mia testa, quando ho visto le partite, diciamo, secondo me Pittsburgh vince, considerato che mezza squadra dei Browns era in erano in COVID, negli ultimi l'anche allenatore era messo in COVID list, quindi c'erano tutta questa serie di problemi, e a un certo punto è arrivato un tizio dalla strada che si è messo a fare la guardia. Che il signor Campo di Maggio, il signor Mayfield, ha conosciuto tipo un quarto d'ora prima della partita. Hi, sono Blake. Considerato tutto questo, dicevo, secondo me Pittsburgh vince, anche soprattutto per come è andata la settimana scorsa. Mentre i Browns sono partiti, a parte a cannone, hanno fatto 28 punti, ne abbiamo parlato sempre sul disturbo, ma quello che hanno portato è stato proprio confidence, del tipo, ma puoi fare tutto quello che vuoi, se ce la giochiamo punti a punti. Ora, io speravo in realtà che i Browns perdessero, così c'era Pittsburgh contro Bills e Ravens contro Chiefs, che era in realtà il matchup che volevo, perché voglio rivederlo Mahomes contro Lamar, episodio 3 o episodio 4 sto giro? Episodio
1, 2, 3, 4.
Questo è il 4. Con episodio 4, quindi una nuova speranza sarebbe stato. mentre questo matchup è interessante per due motivi. Qual è una cosa che hanno fatto, poi ci arriveremo, quello che hanno fatto i Colts, cos'è stato contro i Bills? Tenere Allen fuori dal campo. Per fare questo abbiamo corso, vi abbiamo spostato tutto quello che potevamo spostarvi. Ora, i Browns non hanno la secondaria per tenere Mahomes, secondo il mio modesto parere, però se riescono a portarlo in una situazione molto championship del 2019, quello tra Patriots e Chiefs, secondo me se riescono a mantenerlo comunque quasi partita tra Rams e Chiefs, quella su New Mexico è finita 54-51, una situazione dove però con un punteggio molto più basso, potrebbero alla fine spuntarla. Basterebbe un intercetto, un fumble, una cosa, un turnover a caso, e potrebbero portarsela a casa. Questo è quello che... perché i Browns non sono magari costruiti per battere i Chiefs, e i Chiefs sono nettamente favoriti, però per come giocano in questo momento i Browns, e per come hanno il loro attacco con fatto tanto di corse, tanto di bootleg, tanto di... con il signor Baker Mayfield che si è comportato bene contro comunque un'ottima difesa, quella degli Steelers, potrebbero impensierirli. Secondo me, io dico subito, i Chiefs vanno a vincere, però è anche questa una partita che magari mi sorprende.
Allora, prima cosa, io voglio vedere come escono i Chiefs, come partono dai blocchi i Chiefs, perché la sensazione che io ho è che si guardano troppo allo specchio, sono troppo rilassati, troppo sbadati per essere, cioè molto di più di quello che potrebbero essere. E io ho paura che un inizio come quello contro i Texans settimana scorsa lo pagherebbero molto caro, perché poi veramente questi Browns hanno la capacità di nasconderti il pallone con le corse. I Chiefs soffrono in difesa contro le corse, questo è un dato di fatto, anche se è vero che se pensiamo al championship dell'anno scorso contro i Titans, alla fine sono riusciti a tirarsi insieme e a contenere bene Derrick Henry, non hanno fatto malissimo neanche nel Super Bowl contro gli 49ers. Però i corridori dei Browns sono stellari, cioè Chubb e Hunt sono una cosa incredibile.
Tra l'altro, e la revenge linea game per Hunt
dei Browns che recupererà Bitonio, oddio, revenge game, nel senso che ha fatto è colpa sua che l'hanno cacciato,
per
però,
carità, sì, però
torna contro la squadra che
che l'ha draftato e tutto.
Esatto, e secondo me, poi considerando che dovrebbe tornare anche Bitonio, che ci sarà Stefanski in panchina, insomma, i Browns sono una squadra seria che non ha assolutamente niente da perdere. Mi preoccupa molto però il matchup tra la difesa di Browns e l'attacco dei Chiefs, perché tuttora mi chiedo chi potrebbe marcare Travis Kelce.
Ma chi marca il cioè, ce ne sono tanti,
ma sai, se c'è Denzel Ward già lì soffre un pochino meno, però Kelce è veramente il mismatch. Poi sono convinto che questi Chiefs saranno particolari a livello schematico, secondo me insisteranno molto di più col gioco sui running back, che non vuol dire solo correre ma anche integrare nel passing game. Comunque mi aspetto qualcosa di nuovo da Hill, da Andy Reid. Detto questo, c'è comunque l'arma segreta dei Browns che si chiama Myles Garrett, perché Garrett è uno di quei 2-3 defensive linemen nella Lega che può prendere ostaggio le partite da solo. Cioè, soprattutto considerando che la linea dei Browns, dei Chiefs quest'anno è stata abbastanza tentennante, io ho paura che Garrett possa far sentire la presenza. Quello potrebbe farlo sicuramente, non credo che possa bastare, secondo me alla fine i Chiefs vinceranno, però sono contento che è uscito questo incrocio, perché invece quell'altra, e qui il gancio te lo faccio io, mi interessa tantissimo, forse diciamo la seconda partita che aspetto di più dopo Packers-Rams.
Esatto, anche per me. Fra l'altro, io prima di arrivare a questo volevo farti notare una cosa. Su The Playbook c'è un capitolo sulla finestra dei quarterback giovani, e nota come il più anziano tra i quarterback presenti nell'AFC in questo momento, nei playoff del lato AFC, siano tutti under 25. Mayfield è nel suo contratto da rookie, Mahomes è nel suo contratto da rookie, perché quello, il super contrattone, è stato un'estensione, ma ancora lui nel contratto da rookie. Lamar è nel contratto da rookie e Josh Allen è nel contratto da rookie, e hanno tutti meno di 25 anni. Mentre dal lato NFC hai Rodgers che ha 37 anni, e Breeze e Brady che sono oltre i 40, e credo che Goff abbia fatto da poco i 27. Vado a controllare. Quindi...
sì, dovrebbe essere 93 Goff.
Quindi Jared Goff
dovrebbe essere il mio coetaneo.
Ah, 26, 4, ottobre, 14 ottobre 94 lui è.
No, 94.
Quindi lui ha 26 anni, ma lui è già fuori dalla classe di rookie. perché lui è stato fatto nel 2006, lui è stato trasferito nel 2016, quindi lui è già...
Sì, no, lui è già... Si sta attivando, in realtà è un po' la situazione come quella di Wentz, nel senso che si sta attivando la loro esenzione contrattuale, quindi sì, vabbè, comunque non è più considerabile un rookie. Goff
no, 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 esatto, non è più nella finestra dei 4 anni, è nel suo quinto anno, ma ha avuto pure lui,
esatto.
Quindi non lo consideriamo più rookie, ormai è veterano. Anzi, per la Lega è veterano. Volevo farti notare questo, una cosa che mi ha fatto quando l'ho visto. Vedi, ci sono solo i giovani.
Super.
Allora, l'ultima partita è forse il matchup che... Questa è una di quelle... Minchia, peccato... A un certo punto mi sono detto, peccato che sarò probabilmente in giro nel Grand Canyon, perché vorrei vedermi questa partita. Perché? Perché c'è un... vediamo, le corse... Una squadra fatta al 90%, magari troppo, all'80% di corse, con le minacce di Hollywood Brown ed Andrews per quanto riguarda la parte di ricevitori, ma soprattutto poi corse con Greg Roman che idea tutto questo sistema di corse, che in realtà alla fine sono quattro tipi di corse, ma mescolati in un modo che non ti fanno capire nulla. Contro una squadra invece come quella dei Bills, che le corse settimana scorsa contro i Colts le ha sofferte da pazzi. Cioè, il signor Taylor ha corso e ancora corso, e praticamente è stato tenuto... forse ha fatto due corse negative, il resto tutto avanti, c'è posto. Gli hanno veramente fatto
77
male.
Yard.
Eh sì, 77, perché ha diviso le portate con Heinz pure.
No, ma non perché ha diviso, ma perché poi alla fine i Colts sono stati sotto e quindi hanno dovuto passare molto di più.
È passato molto di più.
Però finché avevano la partita sotto controllo hanno corso tanto e bene. Posto che anche Rivers comunque sui passaggi ha fatto male, soprattutto per Pittman che ha fatto un partitone.
È vero.
Clamoroso.
Partita che secondo me è quella tra i Bills... Hanno meritato di vincere perché avevano Josh Allen. Ma a quarterback invertiti e a strategie uguali, i Colts avrebbero vinto di 20 punti probabilmente. Io lo dico così. Però grande, secondo me grande prestazione di Allen sabato scorso. E quindi si trovano i Bills, che in realtà avranno una bella gatta da pelare, soprattutto in difesa contro le corse. Lì forse la cosa sarà che mentre i Colts hanno un pochettino più dinamicità dal punto di vista offensivo, perché c'era Hilton, perché c'era Jack Doyle, perché c'era Pittman, e con poi Heinz che magari come receiver running back è un po' migliore, e quindi magari contro i Ravens si troveranno a difendere un po' meglio le corse, mentre ogni volta che c'erano i Bills che giocavano con una safety anziché due, se giocavano con due safety gli correvano di sopra, giocavano con una safety quindi per mettere più gente nel box, c'era Pittman e Hilton che dice voi non scherzate, state alti se no vi facciamo male, cosa che è successa categoricamente a un certo punto. E mentre magari contro i Ravens potrebbero dire va bene, giochiamo con giochiamo tanta cover 1 o cover 3 e poi vi cerchiamo di bloccare le corse, perché cercare di usare un pochettino il metodo Titans l'anno scorso, bloccare Lamar sulle corse e poi magari matchare con i nostri cornerback che sono comunque sono abbastanza forti, cerca di bloccarvi Andrews, Brown e il signor Bryant che ancora incredibilmente gioca. E, non so cosa ne pensi, secondo me questa è una di quelle partite che definiscono una serie, definiscono un torneo, perché se i Bills vincono questa si trovano carichi a palla. Proprio a palla.
Sì, no, allora io per il discorso che voglio vedere sempre partite belle ai playoff, spero che alla fine prevalgano i Bills e i Chiefs, perché è il matchup che voglio vedere a tutti i costi. Però anche dovesse però passare i Ravens, so che sarebbero tutte partite belle, soprattutto negli AFC. Per come andrà, allora, è vero che Lamar ha corso bene, però ad esempio con la super corsa per il touchdown alla fine è uno scramble, nel senso che le corse designate non hanno dato quell'impressione di diciamo, implacabilità che avevamo visto verso la fine della regular season. Anche perché i Titans hanno preso una tattica che avevano usato anche nel division dell'anno scorso, in cui praticamente difendevano con una sorta di tight front, praticamente con tre uomini con le mani a terra sulla linea e uno in piedi. Beh, è una cosa abbastanza complicata, però il suo effetto ce l'ha avuto. Mentre per quanto riguarda il gioco di passaggi, Lamar ha tirato un brutto intercetto, bruttino, tanto avrei sentito
che vi stanno che vi stanno combinando.
Lascia stare. Vabbè, comunque stavo dicendo che
sì, l'intercetto è stato bruttino.
Brutto, sì. Brutto, assolutamente. Nel senso che c'aveva un uomo che gli stava arrivando addosso, però lo schema era buono, la palla poteva trovarla. E quindi, non lo so, poi c'è anche da dire che i Bills fanno fatica a difendere le corse, contro la Mara hanno fatto una fatica della Madonna anche l'anno scorso. E buon segnale secondo me per quanto riguarda i Ravens è che Hollywood Brown ha fatto un partitore, secondo me non ne ha parlato quasi nessuno.
No, ha fatto 7 su 9, tante giocate decisive per 109 yard, una cosa, vado a memoria,
e zero drop se non sbaglio. Credo che gli altri, i due che non ha preso perché il passaggio non era preciso, comunque non è che la palla gli è arrivata in mano e poi l'ha droppata, che è stato un problema enorme soprattutto quest'anno,
ma soprattutto la prima volta dopo week 1 che supera le 100 yard.
No, ma infatti questo davvero è un grande segnale, perché Andrews il suo lo fa sempre, però avere un'altra opzione è importante. Poi, a me quello che intriga di più però è l'altro matchup, attacco Bills contro difesa Ravens.
È là ti volevo, perché so che tu sei vabbè, non è che so, è palese che tu sei un super fan di Martindale.
Sì, infatti pomeriggio mi sono riguardato in realtà quasi solo la run defense dei Ravens, perché era quello l'aspetto che era balzato per l'occhio, cioè il fatto che avessero fermato Derrick Henry. Lo hanno fatto e non ho guardato le statistiche, però Martindale ha deciso di approcciarla subito per fermare Henry, cosa che l'anno scorso non avevano fatto. Henry ha fatto il bello e cattivo tempo, ha incornato Earl Thomas su quello stiff arm che ci ricordiamo tutti, anche perché i Ravens erano una squadra che giocava quasi solo nickel, addirittura dime delle volte, giocava con un personale leggero, tanti defensive back in campo. Questa volta invece, l'hai notato anche tu, scusa del disturbo, la linea era da 5, soprattutto sugli early downs, primi e secondi down, c'erano tre uomini, una rotazione di tre uomini mani a terra e due outside linebacker, di cui uno quasi sempre era Pernell McPhee, che è molto più fisico e bravo a fermare le corse di Ngakoue, che ha giocato un pochino meno invece. E McPhee in particolare ha fatto un lavoro clamoroso nel contenere la edge, perché le corse dei Titans spesso vanno verso l'esterno. Henry è un running back che corre verso l'esterno, ha bisogno di guadagnare steam, di guadagnare momento andando laterale, e McPhee non ce l'ha fatto andare laterale come lui gli altri. Poi al centro della linea c'era sempre qualcuno pronto a rompere i double team. Per farlo, ripeto, Martindale è andato contro le sue tendenze. Questa volta invece il matchup sembra più favorevole, o meno più consono allo stile dei Ravens, che sono una difesa che blizza tanto, gioca leggero, si prende tanti rischi per far sentire la pressione al quarterback. E in particolare, quando Bills e Ravens si sono incontrati l'anno scorso, in week 14, Allen ha giocato la peggior partita della sua carriera in NFL.
Però
era stato sotto pressione. Vai?
Però era l'Allen dell'anno scorso, non di quest'anno.
Sì, no, ma infatti ci volevo arrivare, ma ha giocato la partita peggiore perché è stato sotto pressione tutto il tempo ed era il periodo della carriera di Allen in cui la pressione gli faceva diventare il cervello una patata. Cioè, nel senso, non capiva proprio. E poi aveva dei problemi enormi a lanciare lungo. Io sono andato a rivedermi anche quella partita e devo dire che già dai primi snap si vedeva come i Ravens giocavano per portargli pressione, si prendevano dei rischi nel back-end e c'erano dei passaggi profondi, anche abbastanza aperti, che Allen non ha trovato perché l'anno scorso non era in grado. Quest'anno giocare single high con una sola safety, giocare a uomo contro il Beast di Allen è praticamente una sentenza, cioè vuoi andare a morire, perché Allen è di una precisione clamorosa contro la difesa uomo. A Stephon Diggs, a Beasley che ha fatto un salto enorme quest'anno, a Gabriel Davis, aka Roberto Bolle che va in punta di piedi sulla sideline, insomma,
al signor McKenzie che ogni tanto esce e fa
sì.
Secondo me questa è la parte più interessante tra le quattro, sì. Questa è la parte forse più interessante dal punto di vista tattico, seguita poi da Rams contro
sono lì Ema.
Per una questione storica, vedere Breeze versus Brady per la nona volta in 21 anni. Perché parliamo
di bellissime
che...
partite.
È perché una è addirittura partite. Nel 99 Purdue contro Michigan, cioè una delle prime.
Cioè, no, è assolutamente.
Parliamo
così,
di veramente di 22 anni fa, cosa del genere.
Ah, no, partitone, non vedo l'ora di vederli.
Sono tutte belle,
tutti
tutte belle, devo mettere, esatto, non ce n'è una che dice,
ultima cosa, Emma, sulla partita. Io, allora, non sono mai stato un fan di Josh Allen fino a quest'anno, nel senso che soprattutto ai playoff la sua gestione mentale delle partite mi lasciava un pochino interdetto. Quest'anno mi ha praticamente riconquistato, però l'ultimo step che voglio rifare è una grande partita contro i Ravens, che poi la può anche perdere lanciando un intercetto, per quanto mi riguarda, però lo voglio, diciamo, presente nella partita, voglio che non faccia cazzate
on spot,
voglio che non gli si spenga il cervello e che giochi una partita come ha dimostrato di poter giocare su questo palcoscenico contro un avversario di questo livello. A quel punto poi, ripeto, vinto persa, per me Allen ha dimostrato tutto quello che doveva dimostrare.
Va bene, direi che abbiamo finito, Alberto.
Si è finito?
Quanto? Sì. Abbiamo fatto in 41 minuti. Manco se poi stavolta non abbiamo fatto neanche ricette. Non abbiamo fatto
ricette niente. Basta, ma ricette regular la season. Diventiamo ridondanti, se no.
Esatto,
basta.
Per regular season noi vi... noi prima cosa vi ringraziamo per l'ascolto. Vi ricordiamo che noi ci sentiremo... Sarete, perché io non ci sarò in realtà, live su Twitch per i commenti, entrambe per tutte le partite. Quella della notte forse, della vostra notte forse no, però seguite i nostri canali social,
vediamo,
ci trovate.
Vediamo quanto siamo carichi. A parte, esatto, che no, aspetta, iniziano prima.
Eh sì, ma ce n'è una che è di notte.
Allora, ce n'è una, forse quella della domenica, che inizia a mezzanotte. L'altra dovrebbe iniziare all'una, forse. Comunque non iniziano alle due, come al solito. Quindi non vi garantisco niente, ma
potreste farcela.
Potremmo farle tutte. No, fermo lì, diamo questa notizia. Il primo tempo dovrebbe essere Browns Chiefs, se riesce a controllare, ma la prima della domenica probabilmente non la facciamo perché c'è Inter-Juve. E il discorso non è tanto... che io devo guardare Inter Juve, cioè è anche quello. Però il discorso principale è che, visto che tanta gente che potrebbe seguirci magari preferirà guardare Inter Juve, per quel discorso che stiamo lottando con Twitch, forse ha più senso fare solo il secondo tempo di quella prima partita lì. Però vi sapremo dare altre informazioni nei prossimi giorni.
Che palle il calcio! Va bene. Comunque, noi ci seguite sui nostri canali social, metteremo tutto su Twitter, su Facebook e su Instagram, sempre The Bootleg Podcast, The Bootleg TCE, basta che cercarci. In caso volete scriverci, c'è anche la chat di Telegram di Addon Magazine, con cui potete tranquillamente comunicare con noi. Noi ringraziamo sempre The Cutting Edge Radio. Adesso, Alberto, noi tra tre puntate facciamo un anno.
Stavamo parlando prima di registrare di grandi sorprese, quindi restate collegati,
esatto,
che potremmo stupirvi ancora.
Cioè, abbiamo regalato magliette, abbiamo la maglietta di Brady a luglio, la maglietta It's a Trap settimana scorsa, e adesso dovete immaginare cosa sta per arrivare. Io diciamo, be ready,
vediamo,
solamente questo.
Vediamo.
Va bene, per questa puntata è tutto, io ringrazio Alberto.
Grazie a te, compare, grazie a tutti, tutti quelli che ci ascoltano e che ci seguiranno su Twitch nel weekend.
Siete stati veramente tanti, speriamo sempre più gente invitate, meglio è. A un certo punto noi facciamo le cose meglio ancora, più siamo, meglio noi facciamo le cose, cioè. Quindi per questa 48esima puntata è tutto, noi ci sentiamo settimana prossima. Ciao!
Ciao, bagai!